Mal di testa.
E mal di schiena.
Un po' di mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Un saluto da Eliana Astorri, appuntamento con Effetti Collaterali, la rubrica di medicina che ogni venerdì la Radio Vaticana realizza in collaborazione con i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. È possibile seguire questa rubrica tutti i venerdì alle 12.35 e alle 18.30 sulla frequenza di 105 FM e sui siti www.radiovaticana.org/105 e www.unicat.it. Oggi dedichiamo la puntata alla giornata mondiale contro il cancro, in particolare i tumori che colpiscono la donna, ovaio e utero. Domani 4 febbraio ricorre la giornata mondiale contro il cancro indetta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che ogni anno promuove la prevenzione e la ricerca e le nuove risorse per aumentare la qualità della vita dei pazienti oncologici. E è proprio per sostenere la ricerca che l'AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, domani distribuisce le arance della salute nelle maggiori piazze italiane e proprio l'AIRC informa che a causa del maltempo la distribuzione delle arance in Lombardia ed Emilia-Romagna sarà spostata sabato 11 febbraio. Torniamo ad effetti collaterali, oggi dedicata, come annunciato in apertura, ai tumori dell'apparato genitale femminile. E lo facciamo con il professor Giovanni Scambia, direttore del Dipartimento per la tutela della salute della donna e della vita nascente presso l'Università Cattolica Sacro Cuore. Professor Scambia.
Buongiorno.
Benvenuto.
Buongiorno.
Professore, iniziamo subito dall'incidenza in Italia rispetto agli altri paesi europei o gli Stati Uniti.
Ma diciamo che l'incidenza di questi tumori è fondamentalmente simile in tutti i paesi industrializzati. Noi in Italia abbiamo circa 3.500-4.000 tumori ovarici l'anno, abbiamo in totale tra tumori del collo dell'utero e del corpo dell'utero oltre 10.000 casi l'anno.
Quali sono i fattori, professore, che concorrono all'insorgenza di tumori di questo tipo?
Ma guardi, la cosa principale che abbiamo scoperto in questi anni è che per esempio per il tumore al collo dell'utero è un virus, il papillomavirus, quello che determina proprio la l'insorgenza di questo tumore. Per quanto riguarda i tumori invece ovarici non abbiamo delle cause chiare, quello che sappiamo con molta certezza oramai è che un 10% di questi tumori sono su base familiare e questo potrebbe aiutare nell'identificare appunto delle famiglie a rischio sulle quali aumentare i controlli ed eventualmente la prevenzione.
Oggi c'è un vaccino per le ragazze contro il papillomavirus?
C'è un vaccino che diciamo, è stato identificato negli anni scorsi, è stato usato con grande efficacia nelle ragazze, diciamo sotto ai si è partiti dai 12 fino ai 26 anni, oggi abbiamo dei dati molto chiari che questo vaccino è utile anche fino a 45 anni, quindi direi è il vaccino delle ragazze perché l'efficacia e l'utilità è probabilmente sin dall'età adolescenziale perché l'immunizzazione può essere ottimale, però funziona anche fino a 45 anni.
Ci può spiegare dove esattamente si può sviluppare una neoplasia sull'utero, sull'ovaio, ma dove? Internamente sulle pareti?
Guardi, una neoplasia generalmente ovarica si sviluppa sulla superficie ovarica o delle tube, ma generalmente tende a diffondere molto velocemente all'interno della cavità addominale, quindi sono quelle neoplasie che vengono spesso identificate perché danno inizialmente dei disturbi proprio di tipo addominale, di tipo gastroenterologico, gonfiore addominale, presenza di liquido all'interno dell'addome. I tumori invece dell'utero possono insorgere generalmente o sul collo dell'utero, quindi sulla parte più esterna che noi possiamo anche visualizzare dalla vagina, o all'interno della cavità uterina, e sono due tumori con caratteristiche diverse. uno appunto, quello del collo dell'utero, la cui eziologia è legata al papillomavirus, quello invece all'interno della cavità uterina trova più spesso cause ormonali.
E la posizione può avere poi un peso sulla gravità o meno del tumore stesso?
Ma guardi, più che la posizione può avere un peso l'avanzamento della malattia, e cioè se noi entrambi questi tumori uterini, se vengono diagnosticati in fase precoce, sono perfettamente curabili, a volte solamente con l'intervento chirurgico. E le neoplasie ovariche un 20% solamente purtroppo riusciamo a trovare in fase iniziale, anche meno del 20%, mentre la maggior parte vengono identificate in fase avanzata e quindi necessitano, oltre che dei trattamenti chirurgici spesso aggressivi, anche di trattamenti chemioterapici.
Per questo vengono chiamati, diciamo, silenti questo tipo di tumori, perché quando ci sono i sintomi, diciamo, è già troppo tardi.
È già tardi, sono i tumori ovarici, mentre invece per i tumori dell'utero la prevenzione può essere molto efficace.
Spesso le due parti, utero e ovaio, vengono colpite contemporaneamente?
Non spesso, però può succedere, o un doppio tumore o un tumore che parte da uno dei due organi e si diffonde all'altro.
E da qui sì, prego.
Può succedere, quindi è una situazione alla quale ci si trova di fronte e che diciamo a volte non è nemmeno facile da diagnosticare, però comunque può verificarsi.
E per quanto riguarda il coinvolgimento alla mammella, sono collegati?
No, direi che ci sono dei collegamenti ma indiretti. Allora, le pazienti che hanno una familiarità per tumore ovarico hanno in molti casi una familiarità anche per tumore della mammella, cioè la mutazione che determina, la mutazione sul DNA che determina il tumore ovarico è la stessa che può determinare il tumore della mammella, per cui globalmente il 10% dei tumori ovarici e mammari possono essere ascrivibili a questa mutazione comune. Poi ci possono essere delle cause indirette che sono di tipo ormonale, ma direi meno valide, ecco, come collegamento.
Se dà delle metastasi, in quale punto del corpo?
Allora, il tumore ovarico le dà fondamentalmente all'interno della cavità addominale, raramente ne esce, tende a invadere l'intestino, a invadere, quindi a stenotizzare l'intestino, a invadere il peritoneo in generale. I tumori del collo dell'utero tendono molto spesso a diffondersi invece in sede locale, per cui a infiltrare la vescica, l'intestino retto, cioè quegli organi che sono a diretto contatto con l'utero. I tumori dell'endometrio, quindi della cavità interna, della parte interna dell'utero, hanno un comportamento a volte bizzarro, però possono, nella maggior parte dei casi, hanno una risoluzione con l'intervento chirurgico, al limite con la radioterapia. C'è un 15% di questi casi, 20% che può dare metastasi a distanza.
Torniamo un momento ai fattori che concorrono all'insorgenza di tumori di questo tipo. Lei ha parlato di familiarità, il papillomavirus, ma fra le cause ci può essere anche la menopausa precoce o tardiva, oppure non aver avuto gravidanze?
Allora, in generale c'è una relazione tra la gravidanza in generale ha un significato protettivo su questi tumori, quindi questo è vero, per cui ci può essere una relazione epidemiologica di questo tipo. Poi sicuramente ci sono dei report per cui la terapia ormonale sostitutiva in menopausa potrebbe favorire in certe circostanze l'insorgenza di questi tumori, però sono report sui quali si è fatta molta marcia indietro in realtà, cioè noi oggi sappiamo bene che una terapia ormonale sostitutiva bilanciata non è a rischio per il tumore dell'utero e lo è molto poco per il tumore della mammella.
Abbiamo accennato prima all'importanza della prevenzione, quindi un controllo periodico ginecologico, ma anche esami diagnostici.
Sì, allora sicuramente bisogna pensare a un controllo ginecologico che nella medicina di tutti i giorni, io direi, dovrebbe essere annuale e dovrebbe comprendere la visita ginecologica, il pap test, l'ecografia pelvica transvaginale, ovviamente anche la mammografia dai 40 anni in su. E mentre fino a 40 anni, a meno che non si abbia familiarità, può bastare anche l'ecografia mammaria. Detto questo, ovviamente questo è quello che noi raccomandiamo, quindi un controllo annuale è l'ideale. Sarebbe utile che venissero potenziate le campagne di screening, cioè che questi controlli venissero effettuati su base organizzata. In molte regioni ci sono, anche nel Lazio in alcune parti.
Quando si può curare e quando è necessaria l'asportazione?
Guardi, in generale...
O quando l'uno e l'altro?
In generale oggi la cura per questi tumori è aumentata molto, cioè oggi curiamo meglio e garantendo meglio la qualità di vita. Abbiamo anche la possibilità oggi di curare, per esempio in donne giovani, salvando l'apparato genitale, e questa è una cosa sicuramente importante. Credo che... Sicuramente la chirurgia rimane per questi tumori il trattamento principale, ma è oggi una chirurgia molto modulata, fatta molto spesso in endoscopia, in laparoscopia per esempio, quindi con degli effetti collaterali più bassi e con una qualità di vita conservata migliore. Grande ruolo ha nel carcinoma dell'ovaio la chemioterapia, che ha prodotto dei miglioramenti notevoli nelle cure e che va sempre più avviandosi verso farmaci intelligenti, quindi in grado di bersagliare selettivamente il tumore rispetto alle cellule normali. Nei tumori dell'utero è importante anche la radioterapia, che è una terapia sicuramente curativa in molti casi e adiuvante in tanti altri.
Professor Scambia, qual è l'aspettativa di vita di una donna che subisce questo tipo di asportazione?
Allora, se parliamo di tumori all'ovaio e al collo dell'utero, è un'aspettativa di vita molto alta. Noi abbiamo guarigioni, quindi che arrivano anche all'80% dei casi, quindi direi molto alta. Se parliamo di tumore ovarico, sicuramente l'aspettativa di vita è cresciuta in questi anni, e di questi anni il raggiungimento di un 50% di sopravvivenza a 5 anni per queste pazienti. E però tenendo sempre conto che è un processo che va continuamente migliorando, quindi i dati che noi diamo oggi sono dati relativi agli anni precedenti, in cui ancora molti farmaci non c'erano, quindi mi viene difficile, non penso sarebbe nemmeno giusto fare una previsione in termini percentuali assoluti per il tumore ovarico, però sicuramente è una previsione in crescita.
Professore, noi ci siamo sentiti tempo fa e lei ci parlò della libreria dell'anima che si trova lì, al Gemelli. Può ricordare agli ascoltatori, ma soprattutto alle ascoltatrici, di cosa si tratta?
Ma sì, si tratta di uno spazio che è stato da noi identificato all'interno del reparto, che è stato replicato in altri, sta per essere replicato, in alcuni è stato fatto e in altri si farà, ospedali italiani, su iniziativa della dottoressa Maria Rosaria De Luca, che ha avuto l'idea di arredare all'interno di questi ospedali degli spazi dedicati alla conversazione, alla lettura di un libro, a dei momenti di svago di cui queste pazienti hanno spesso bisogno e per i quali gli ospedali italiani non sono attrezzati. Quindi direi che questo fa parte di quelle importanti iniziative di umanizzazione degli ospedali che, devo dire, dovrebbero essere incrementate molto.
Professore, domani è la giornata dedicata alla lotta contro il cancro. È chiaro che dall'anno scorso ad oggi non si può pretendere che la ricerca sia arrivata a scoperte o a soluzioni oppure a nuovi farmaci, ma prendendo in considerazione un arco di tempo più ampio, diciamo gli ultimi 10 anni, dove è arrivata la medicina in questo campo?
Ma guardi, sicuramente è arrivata avanti, ha fatto dei grossi progressi. Io credo che la traduzione poi clinica di questi progressi si vedrà molto nei prossimi anni, però le faccio un esempio: dall'anno scorso a quest'anno noi abbiamo avuto per la prima volta la dimostrazione che un farmaco antiangiogenetico poteva aumentare la sopravvivenza di pazienti con tumore ovarico.
Che cosa significa angiogenetico?
Antiangiogenetico vuol dire che blocca la vascolarizzazione del tumore, e questo è un meccanismo d'azione nuovo e abbiamo capito l'anno scorso, abbiamo avuto i dati finali sul trial internazionale che ci dice che questi farmaci aumentano la sopravvivenza nel tumore ovarico. Quindi sono progressi che ogni anno vediamo, vediamo avanzamenti nel settore chirurgico importantissimi, interventi che noi 5 anni fa facevamo incidendo in maniera grande l'addome, oggi li facciamo attraverso l'ombelico e basta, quindi con grande miglioramento della qualità di vita. Abbiamo in sperimentazione una serie di farmaci cosiddetti target che vanno selettivamente a colpire le cellule tumorali, quindi credo che noi operatori del settore vediamo ogni anno dei piccoli progressi. Mi auguro e credo che nei prossimi 5-6 anni tutti questi progressi si tradurranno anche in un miglioramento sostanziale da un punto di vista clinico.
Professore, grazie per essere stato con noi, grazie per tutte le informazioni, le auguriamo buon lavoro.
Grazie a lei, arrivederci.
Era il professor Giovanni Scambia, direttore del Dipartimento per la tutela della salute della donna e della vita nascente presso l'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.